sta facendo discutere alla Camera la legge che equipara, o forse dovremmo dire che equiparava, agricoltura biologica e biodinamica. Andiamo a capire come mai. Intanto dalla Cina arrivano notizie preoccupanti legate all'approvvigionamento e all'esportazione di fertilizzanti, mentre si allargano in varie parti del mondo le proteste dei camionisti contro le restrizioni Covid. Io sono Andrea dell'Innocenti e questa, come al solito, è Io non mi rassegno, dalla Segna Stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla. Arriva, eh? Allora, dicevamo, ha sollevato e sta sollevando un gran polverone la discussione alla Camera dei Deputati della legge sul biologico. E il motivo del polverone mediatico è che, tanto che a un certo punto ha fatto scendere in campo addirittura pezzi da 90, tipo il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è una sorta di equiparazione presente nel testo originale dell'agricoltura biodinamica a quella biologica. Ora vediamo esattamente che cosa è successo e poi, come al solito, facciamo un piccolo commento. Praticamente spiega il post che la nuova legge in discussione alla Camera ha l'obiettivo di mettere ordine fra le norme e i regolamenti che indicano come debba essere svolta l'agricoltura biologica, in ottemperanza, insomma, applicando le indicazioni contenute nelle nuove direttive dell'Unione Europea. In fase di scrittura, però, cosa è successo? Che i parlamentari proponenti avevano ritenuto opportuno inserire all'interno del testo legislativo anche un riferimento all'agricoltura biodinamica, che è considerabile, perlomeno considerata da alcuni, una sottocategoria di quella biologica. Ora, questa cosa ha fatto esplodere una polemica piuttosto sterile, poi vediamo anche come mai, però altrettanto accesa, e c'è stata un'alzata di scudi immediata da parte del mondo scientifico, con varie lettere firmate da centinaia di scienziati che si opponevano a questa associazione esplicita fra biologico, cioè un metodo di coltivazione che si rifà a una serie di criteri oggettivi e scientifici, e biodinamica che invece, a detta appunto degli scienziati, sarebbe un metodo con tendenze esoteriche e al confine con la stregoneria. Qui sto riportando dichiarazioni, insomma, che trovate anche sui vari articoli di giornale che linko nella pagina Rassegna Stampa del cambio.org. Ora, andiamo a vedere. Questa fama della biodinamica è dovuta in parte alla visione mistica del suo teorizzatore, Rudolf Steiner, filosofo tedesco, lo stesso delle scuole steineriane, per intendersi, e in parte a pratiche specifiche, tipo il famoso corno letame. L'idea di base della biodinamica, però, è quella di un approccio olistico in cui sostanzialmente tutto ciò che si trova all'interno di o nel perimetro di un'azienda agricola, di una fattoria, deve essere considerato come se fosse una sorta di unico essere vivente, la cui salute dipende dalle condizioni e dalle interconnessioni fra tutti gli esseri che lo compongono. Questa visione generale è poi, come possiamo dire, condita da alcuni elementi che possono apparire bizzarri da un punto di vista appunto prettamente scientifico, tipo quello di concimare il terreno utilizzando un corno riempito di letame che poi deve essere dinamizzato attraverso alcuni passaggi, o insomma cose di questo tipo, in generale, da una tendenza che potremmo definire mistico-spirituale, che tira in ballo energie cosmiche e una sorta di interconnessione appunto fra la Terra e energie provenienti dall'esterno. Tutti aspetti che ovviamente un approccio strettamente scientifico fa fatica a digerire, tant'è che appunto ci sono state polemiche a non finire, appelli, richieste da varie parti, un appello specifico persino di Giorgio Parisi, recente Nobel per la fisica, e infine una presa di posizione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che alla fine ha convinto i deputati a togliere quello specifico riferimento all'agricoltura biodinamica dalla legge, accogliendo un emendamento. Ok, questo più o meno è come sono andate le cose e ci sono alcuni aspetti interessanti. Il primo è quasi paradossale il fatto che per gli scopi della legge non cambia assolutamente niente che ci sia scritto o meno la parola biodinamica, perché, come fa notare giustamente un articolo del Fatto Quotidiano, per avere una certificazione biodinamica un'azienda deve innanzitutto essere riconosciuta come biologica, quindi è a questi effetti, in questo senso, a tutti gli effetti una sottocategoria dell'agricoltura biologica, e quindi quasi automaticamente le aziende che hanno un riconoscimento biodinamico formale devono avere anche un riconoscimento biologico, e quindi rientrano nel novero delle aziende biologiche, possono accedere a tutti gli incentivi delle aziende biologiche indipendentemente dal fatto che la legge le nomini esplicitamente o meno. Quindi è un dibattito che poi non va a incidere praticamente su niente dal punto di vista legislativo. Comunque, al di là di questo, che sicuramente è un elemento interessante a notare, qualche considerazione probabilmente merita farla, visto che ci siamo, e premesso che è un argomento molto complesso e che meriterebbe ben altri approfondimenti in questo luogo non c'è, insomma, non abbiamo all'interno di questo format il tempo e anche la possibilità di fare. Comunque, partiamo da alcuni dati, riportati sempre dal Fatto Quotidiano, che ci dicono che alcuni dei parametri inseriti dall'Europa fra gli obiettivi dell'Agenda 2030, che ad oggi non sono obbligatori per avere una certificazione di agricoltura biologica, già rientrano invece nella pratica biodinamica, come ad esempio la destinazione di almeno il 10% del terreno dell'azienda agricola alla biodiversità o il riutilizzo di tutta la sostanza organica prodotta all'interno dell'azienda agricola. E quindi questo pone, diciamo, gli standard biodinamici più vicini a quello che sono le richieste europee all'interno dell'Agenda 2030. Secondo punto interessante, in Francia una recente ricerca condotta fra l'altro del Ministero, dell'Istituto di Ricerca per l'Agricoltura, che a sua volta dipende dal Ministero dell'Agricoltura, quindi insomma non dall'ultimo arrivato, mostra che gli indicatori organici del suolo migliorano complessivamente del 70% nell'agricoltura biologica e biodinamica rispetto all'agricoltura convenzionale, ma anche fra quella biologica e quella biodinamica c'è un miglioramento del 43% a favore della biodinamica, appunto rispetto all'agricoltura biologica cosiddetta di base. Quindi ci sono dei risultati sicuramente interessanti da considerare. Quindi, analizzando anche questi dati, io penso che dovremmo ampliare un po' la riflessione, perché il metodo scientifico è un ottimo sistema per indagare la realtà. Io sono un grande fan del metodo scientifico, probabilmente il migliore che abbiamo mai inventato, ma non è comunque la realtà, nel senso che la realtà è miliardi di volte più complessa. E spesso rischiamo di applicare il metodo scientifico a un unico aspetto, convincendoci che quella sia l'unica cosa che dobbiamo misurare. Ora, è possibile che sotterrare un corno pieno di letame non migliori di una virgola la qualità del raccolto, nel senso di se andiamo a misurare un legame diretto fra questi due elementi. Però magari non possiamo escludere che questa cosa faccia bene a chi lo fa, all'agricoltore in questione, che lo aiuti a migliorare ad esempio il proprio benessere psicologico e a costruire un senso di appartenenza, un legame più profondo con la propria terra e con la terra nel suo complesso, e che questo si traduca in terreni più fertili e di conseguenza anche in raccolti migliori. Cosa che ovviamente un semplice bollino biologico non riesce a fare. D'altronde, in fin dei conti, se in tutte le culture tradizionali umane ci sono degli aspetti spirituali e mistici, ecco, ci sarà un motivo. Io non so se questi aspetti appartengono alla realtà e quindi noi ci limitiamo a coglierli, le cose quindi appartengono a come funziona il nostro cervello, il nostro organismo. Ma forse non cambia neanche così tanto, perché essendo presente in tutte le culture, significa che, ragionando scientificamente, rappresentano un vantaggio evolutivo e quindi ci permettono di adattarci meglio al contesto. E forse forse, qui andiamo nella parte un po' più speculativa, sono anche un deterrente alla distruzione degli ecosistemi, che è in genere una tentazione bella forte per la nostra specie, come vediamo dai vari danni che abbiamo fatto e stiamo facendo a buona parte degli ecosistemi. Quindi, non lo so, l'invito è, prima di impugnare il metodo scientifico come un'arma contro qualcuno che fa cose strane, proviamo a ampliare la riflessione e ad applicarlo anche su aspetti meno intuitivi, meno evidenti, perché magari, non lo so, potremmo scoprire cose che potrebbero anche lasciarci sorprese. Va bene, cambiamo argomento, detto che appunto sono solo stimoli di riflessione, non le prendete come così sentenze, semplicemente mi sembra che il modo con cui l'opinione pubblica ha trattato il tema dell'agricoltura biodinamica sia stato veramente troppo semplicistico e anche la comunità scientifica, non lo so, si sia schierata in questa sorta di battaglia un po' sterile fino a se stessa. Ma comunque, lasciamo, magari ne approfondiamo il tema in maniera più scientifica da tanti punti di vista in un dossier dedicato. Passiamo però a un tema profondamente collegato, perché mentre ci divertiamo a fare polemiche su queste cose, dalla Cina arrivano notizie che dovrebbero preoccuparci un bel po', sempre legate al mondo dell'agricoltura, ovvero che alcune delle aziende principali cinesi di fertilizzanti hanno affermato che sospenderanno temporaneamente le esportazioni per assicurare le forniture del mercato interno. Cina in questo momento è il primo esportatore mondiale di fosfati, e solo che sembra in procinto di rivedere le sue politiche. I prezzi dei fertilizzanti in Cina, infatti, hanno raggiunto dei costi record quest'anno, anzi l'anno appena trascorso, per via un po' dell'aumento dell'energia, del costo dell'energia, un po' di una produzione inferiore dovuta anche forse al cosiddetto picco dei fosfati, ovvero all'esaurirsi di queste rocce, di questi minerali che sono alla base dei fertilizzanti industriali, e in parte anche per via della forte domanda esterna, e tutto ciò ha condizionato l'aumento del costo del cibo. Perciò il governo cinese sembra intenzionato a favorire la domanda interna e la produzione di cibo interna, evitando di esportare buona parte dei fosfati prodotti e di tenerseli quindi per sé, e questa cosa potrebbe diventare un grosso, grosso, grosso problema per tutti noi, perché ancora la stragrande maggioranza dell'agricoltura mondiale dipende dai fertilizzanti chimici, dipende dai fosfati, e non possiamo abbandonarli da un momento all'altro, per quanto sappiamo che la direzione dovrebbe andare verso una rifertilizzazione dei suoli e verso agricolture appunto più naturali, che siano biologiche, biodinamiche, come vogliamo chiamarle. Però questo processo di rifertilizzazione dei suoli non è che avviene schioccando le dita in 10 minuti, ci possono volere 3, 4, 5, 8, 10 anni a seconda di come è ridotto, in più ci si mettono anche i cambiamenti climatici, insomma non siamo messi benissimo. E il fatto che all'improvviso calino le esportazioni dei fosfati può essere un elemento molto critico per la resilienza alimentare di tutti i nostri sistemi. Ci sarebbe da fare un piano serio e immediato di transizione verso un'agricoltura a basso utilizzo di fosforo e di azoto, è una delle tante cose urgenti e irrimandabili da fare, che però nessuno in questo momento sta veramente facendo. Ok, quindi insomma, segnatevelo sull'agenda. Fare piano per defosforizzazione dell'agricoltura. Ok, fatto? Bene. Passiamo all'ultimo argomento del giorno. Si allarga la protesta dei camionisti in Canada, aumentando di intensità e arrivando però anche in altri paesi come Nuova Zelanda e Australia. Ne abbiamo parlato già qualche giorno fa, con tutte le sue luci e ombre. Attualmente in Canada centinaia di camionisti continuano a bloccare la capitale Ottawa, che rimane in stato di emergenza, e al momento hanno bloccato anche l'Ambassador Bridge, il principale ponte commerciale con gli Stati Uniti. E secondo quanto dichiarato al New York Times da Flavio Volpe, presidente dell'Auto Parts Manufacturers Association, che sarebbe un gruppo commerciale canadese, circa 300 milioni di dollari di merci attraversano ogni giorno quel ponte, di cui 100 milioni legati all'industria automobilistica. E la maggior parte degli impianti di assemblaggio negli Stati Uniti hanno scorte molto brevi, che bastano per un giorno di produzione, quindi bloccare quel nodo logistico è una roba che può mettere in crisi tutto il sistema e tutto il comparto perlomeno, ma anche altri comparti di conseguenza. Intanto in Nuova Zelanda un corteo di mezzi pesanti e camper, pur molto più contenuto, ha invaso le strade di Wellington, circondando il Parlamento e la Nuova Zelanda, sempre per manifestare, così come in Canada, non l'ho detto, l'ho dato per scontato, contro le restrizioni anti-Covid. Mentre in Australia c'è stato un convoglio simile, che però, secondo quanto riporta sempre il New York Times, è in realtà più un ritrovo di vari movimenti legati a teorie cospirazioniste, tipo QAnon, o il movimento dei cittadini sovrani che sostengono di non essere soggetti ad alcuna legge, oltre a membri di alcuni gruppi religiosi. Ovviamente anche qui vale lo stesso discorso che facevamo qualche giorno fa per il Canada, ovvero che in assenza di fonti dirette mi limito a riportare quanto dicono le principali testate, anche se veramente in questi casi è davvero difficile quale sia il peso specifico di queste componenti all'interno delle manifestazioni o quanto invece a volte queste componenti non siano in qualche modo strumentalizzate per dare il bollino del cospirazionismo a tutto un movimento. Non dico che è una delle due cose, probabilmente ci sono entrambi gli elementi, ma non so qual è il peso specifico di questi elementi. Va bene, detto ciò, io direi che per oggi abbiamo finito. Vi saluto, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Me la Segno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker, Spotify, Italia Cambia, sulla pagina della segna stampa italiacambia.org. E niente, ci vediamo domani e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.